L'agricoltura materana dal 1910 al 1915 e del 1920. Anche la cattedra ambulante di agricoltura di Matera ebbe il proprio periodico, diretto da Roberto Pasini, uscì nel gennaio del 1910 quale supplemento al bollettino ufficiale delle reali cattedre ambulanti della Basilicata. Stampato presso la tipografia Scintilla di Matera, aveva in redazione Vito Gambetta e Giuseppe Calabresi. Nel primo numero il direttore della cattedra affrontò il problema della mancanza assoluta della viabilità all'interno della campagna materana. Come fa un agricoltore ad introdurre nella propria masseria il sistema moderno di trebbiatura a macchina quando non ha la strada carreggiabile per poter trasportare la coppia trebbiante? Si chiedeva Pasini, sottolineando come la mancanza di strade percorribili in campagna fosse un grave ed enorme ostacolo al progredire dell'agricoltura. Le mulattiere, più che avvicinare le masserie a Matera, non fanno altro che allontanarle, affermava, evidenziando come il commercio della città dei Sassi verso la Puglia risultasse inibito dall'inesistenza di strade trasversali fra Gravina e Matera. Sosteneva, perciò, la necessità di collegare strade di campagna con i tratti stradali che conducevano a Matera, perché le strade per la campagna sono come le vene e le arterie per il nostro corpo. Come queste portano in circolazione il sangue, queste portano la vita e il movimento alla nostra agricoltura. Di qui l'invito agli agricoltori materani ad unirsi per risolvere nell'interesse comune una questione vitale ed urgente. Sulla base dei principi cooperativistici auspicava il consolidamento del Consorzio Agrario di Matera per la difesa degli interessi degli agricoltori, così come già avvenuto a Melfi e Grassano, poiché l'agricoltore vi poteva trovare la sua naturale protezione, una guida valida e sicura per economizzare i suoi acquisti e per ritrarre maggiore utile nelle sue vendite. Il consorzio avrebbe potuto svolgere un'azione di calmiere sui prezzi e sul mercato delle sostanze utili all'agricoltore. L'attività della cattedra riguardò anche l'area di Grassano, o meglio, i suoi orti estesi sulla sponda sinistra del Basento per una superficie di circa 130 ettari, dove poteva essere introdotta una ortocultura a carattere industriale. Un'attiva propaganda fu svolta per iniziare piccoli esperimenti di concimazione chimica, in grado di incrementare la produzione. Al dottor Giuseppe Alfonso Calabresi, reggente la seconda cattedra di Ferrandina, si deve, invece, l'iniziativa di una mostra zootecnica, svoltasi in quel centro agli inizi di maggio 1910. Vi parteciparono, con gruppi di bestiame, gli allevatori di Moliterno e Stigliano. In quello stesso mese il direttore Pasini lasciò la cattedra di Matera per andare a dirigere quella di Oristano, in Sardegna. La responsabilità del giornale materano passò così nelle mani di Vito Gambetta, che provvide, fra l'altro, a far pubblicare sul periodico un resoconto dell'attività della Cassa e Consorzio Agrario di Grassano e a fare acquistare presso la Congregazione di Carità di Cesena un toro romagnolo per la stazione di monta di Ferrandina. Un ulteriore avvicendamento si ebbe nella sezione di Ferrandina con la partenza di Giuseppe Calabresi, chiamato a dirigere la cattedra di agricoltura di Massa Marittima. Lasciando la Basilicata, raccomandò agli agricoltori l'istituzione dell'Associazione Olearea Ferrandinese per incrementare la produzione di quell'area. Gli successe il dottor Francesco De Caro, che invocò la cooperazione degli agricoltori, essenziale per la vita della cattedra. I cambiamenti intervenuti nell'organizzazione del personale della cattedra influirono in qualche modo sulla continuità della pubblicazione del giornale. anche perché urgevano i lavori per la sistemazione dei fabbricati del podere e della stazione di Monta. Il numero triplo del dicembre 1910 ne documenta le difficoltà, chiedendo ai lettori volenterosi di collaborare alla buona riuscita del giornale, che non avrebbe avuto meno di 6 pagine. Nel 1911 il responsabile del periodico, Vito Gambetta, ebbe modo di dare il benvenuto al nuovo arrivato, dottor Federico Salvatore, la cui presenza incrementò il numero del personale della cattedra e la possibilità di rendere più rispondente ai bisogni della provincia la propaganda agricola. La redazione decise di non mutare il programma del giornale, aggiungendo altre 2 pagine riservate a nuove rubriche. Rivista dei mercati, per le materie dell'agricoltura regionale e dei mercati vicini. Quel che si stampa, rassegna di pubblicazioni di indole pratica interessanti i bisogni locali. Risposte e quesiti, brevi istruzioni in relazione alle domande poste. Qualche nota pratica, istituzioni eminentemente pratiche. Altri contributi apparsi sul periodico riguardano l'ordinamento razionale delle aziende, strettamente legato ai bisogni locali, la costituzione di un consorzio agrario astigliano e l'uso dei concimi chimici nell'Italia meridionale, ostacolato dalle avverse condizioni climatiche e dalla mancanza d'acqua rispetto alle regioni settentrionali. Sulla necessità di trasformare le rotazioni agrarie, introducendo colture in grado di alimentare il bestiame, si soffermò Federico Salvatore, mentre si continuò a discutere dell'afta epizootica che insidiava la vita dei bovini nella regione. Ulteriori informazioni riguardarono i metodi di lotta contro la mosca delle olive, grazie agli esperimenti condotti dal professor Giuseppe Lotrionte, nativo di Grassano, direttore della Cattedra di Agricoltura di Tivoli, noto ed apprezzato per i suoi pregevoli trattati di chimica agraria e per aver messo a punto una serie di ricerche e metodi per combattere la mosca olearia. Sulle cause della scarsa produzione dell'ulivo nel Mezzogiorno intervenne anche il dottor Giovanni Carbone di Ricigliano, sostenendo che i coltivatori dovevano acquistare per i nuovi impianti buoni portainnesti, potando bene e spesso gli uliveti, senza trascurare di lavorare e concimare il terreno. L'agronomo Emo Perucci precisò, inoltre, che non v'era alcun pericolo per le api in relazione alla malattia che le piante potevano contrarre dal dannoso insetto. Del colera dei polli scrisse invece il dottor Luigi Loperfido, soffermandosi sul sistema per la preparazione di disinfettanti da utilizzare contro la malattia. Il direttore del periodico, Vito Gambetta, dopo aver esposto alcuni esperimenti compiuti dalla cattedra per combattere i topi campagnoli, ebbe modo di intervenire a Matera il 20 novembre 1911, alla celebrazione della festa degli alberi, caldeggiando il rimboschimento e le sistemazioni idrauliche per un migliore indirizzo economico agrario. Nel ricordare come una legge speciale avesse istituito appositi uffici per le necessarie misure, lamentò la mancanza di opportuni finanziamenti. Nel gennaio 1912 la redazione sollecitò nuovamente il contributo operoso degli agricoltori attorno all'attività della cattedra e del giornale, mentre provvide a censire il patrimonio zootecnico esistente in Basilicata, a pubblicare l'elenco dei premiati per i miglioramenti agrari e ad affrontare il problema dei danni creati dalla fillossera della vite in diversi comuni del circondario. Furono divulgate inoltre le principali norme della fienagione. Delle olive di Ferrandina e del commercio e accreditamento della produzione italiana negli Stati Uniti si interessò l'enotecnico governativo Rossati, sottolineandone la favorevole accoglienza tra la popolazione italiana immigrata. A dirigere la cattedra materana giunse nel settembre del 1912 il professor Saverio Iovino, trasferito da quella di Chiaromonte. Nelle sue due parole di presentazione rinnovò agli agricoltori l'invito a collaborare all'incremento del benessere agricolo collettivo, confermando l'azione della cattedra per l'aumento, sia pur lento ma sicuro, del reddito lordo e netto della terra, mediante la migliore utilizzazione delle energie, sia singole che associate. Il nuovo direttore, che firmava i propri articoli, utilizzando a volte lo pseudonimo Young, scrisse su questioni pratiche riguardanti, ad esempio, gli interventi economici profusi da diversi piccoli proprietari, che avevano impiantato vitigni a tricarico su circa 640 ettari. Ritenendoli inadatti, suggerì varietà più consone a quell'area e più resistenti alle diverse patologie. Per l'incremento dei pascoli sostenne la necessità di diffondere nel Materano la coltivazione della sulla, in grado di sopperire al riposo dei terreni e al magese, e inoltre di concimare con il letame per ripristinare l'equilibrio foraggero in quell'area. Incoraggiò la costituzione di vivai collettivi tra proprietari e coltivatori locali, prediligendo vitigni autoctoni. Si prodigò per l'uso della concimazione nei territori collinari materani, ritenuta essenziale per il miglioramento della produzione agricola, soprattutto in relazione ai costi per la produzione del frumento. Il numero di ottobre del 1913 riportò il discorso tenuto a Muro Lucano dal ministro dell'agricoltura Francesco Saverio Nitti, che si era soffermato su problemi del settore primario del Mezzogiorno legati al credito agrario, alla diffusione dell'istruzione tecnica, al consumo dei concimi chimici, all'impiego delle macchine agricole. Sulla questione dell'istruzione tecnica, Nitti aveva sollevato, inoltre, la necessità di coinvolgere maggiormente gli istituti di sperimentazione agraria, poiché due terzi almeno d'Italia avrebbero potuto trovare nella coltura arborea le loro maggiori risorse. L'Appennino, aveva affermato il ministro dell'Agricoltura, avrebbe trovato la sua più grande ricchezza agraria nella costituzione di un demanio forestale proporzionato alle necessità dell'agricoltura e alla sua tutela. Era indispensabile però fissare criteri e procedure certe per l'espropriazione di terre non adatte ad altra cultura se non a quella boschiva. Riguardo al credito agrario, il ministro aveva anche sottolineato l'esigenza di sviluppare non solo il credito di esercizio, ma anche quello di miglioramento per la costruzione di case coloniche, stalle e per l'esecuzione di opere di irrigazione, strade poderali e migliorie agrarie. Nell'ultimo numero del 1913, Iovino, affrontando le problematiche legate al rientro e all'inserimento degli immigrati lucani, consigliò di acquistare terreni agricoli per dedicarsi alla coltivazione dei campi. Denunciando la nefasta abitudine dei proprietari terrieri di aumentare il prezzo di vendita dei terreni e i canoni di fitto, scrisse: quando non si ha voglia o l'attitudine tecnica e morale a condurre i propri fondi in amministrazione diretta, non si stiano a pretendere prezzi esorbitanti per la vendita di terreni che producono poco. Sui danni evocati dalla siccità nel Materano intervenne nel 1914 il direttore della Cassa Provinciale di Credito Agrario per la Basilicata, Pasquale Indrio. Dal momento che la produzione agraria di tutta la parte orientale della regione era andata distrutta. Si trattava di una superficie di 400.000 ettari, compresa tra la sponda destra dell'Ofanto, le valli del Bradano e del Basento, le basse valli dell'Agri e del Sinni. Sulla questione, Leonardo Fortunato di Andriace evidenziò anche i danni subiti dal bestiame bovino. In occasione della prima mostra zootecnica provinciale, in programma a Potenza nel mese di maggio del 1914, il direttore della cattedra caldeggiò la costituzione di una società agraria zootecnica materana, destinata ad associare coloro che esercitavano direttamente la coltivazione dei campi o l'allevamento del bestiame, ricchi o poveri, proprietari, affittuari, contadini, allevatori o pastori che fossero. Lo stesso direttore, riferendosi al conflitto in atto in Europa, ricordò come la guerra nel meridione si svolgesse tra gli stessi contadini, le cui misere condizioni erano aggravate dalle differenti condizioni sociali tra contadini, affittuari e proprietari e dal mancato raccolto. La parte bassa del Materano, denunciava Iovino, era la regione d'Italia che più aveva sofferto i danni della siccità, invocando nuovamente i necessari interventi. Nel settembre del 1914, nella sala del Consiglio Comunale di Matera, si tenne una riunione per cercare di organizzare un'azione comune tesa ad intensificare ed estendere la granicoltura a Matera. Vi parteciparono diversi agricoltori e il direttore della cattedra espose i risultati delle produzioni ottenute nell'ultimo biennio nel podere dimostrativo di Matera, sollecitando il locale Monte Frumentario ad acquistare le migliori partite di frumento selezionato e concimi chimici per ovviare alla deficienza di quello degli animali. Iovino scrisse inoltre sulla coltura del frumento nel podere della cattedra, fornendo dati e ragguagli sulla produzione per ettaro e sul cammino compiuto dall'agricoltura locale nell'ultimo ventennio. Incitò gli agricoltori ad un ulteriore impegno, stante le gravi deficienze alimentari delle nazioni in guerra e di quelle neutrali, con l'Italia che aveva pesanti difficoltà di approvvigionarsi del grano, ormai razionato o sostituito con altre sostanze alimentari, quali legumi, granone, castagne, patate, mentre il nutrimento del bestiame avveniva con l'uso di panello di lino, ghianda e sansa delle olive. Anche quest'ultima produzione decresceva, tra l'altro, in modo vertiginoso, essendo la media italiana al di sotto di quella della Spagna e della Grecia. Nel gennaio del 1915, Eugenio Azimonti intervenne sull'agricoltura materana per sottolineare la necessità di provvedere alla sistemazione del suolo con piccole opere di irrigazione. Era stata fissata una cifra minima di capitale, 3 milioni soltanto, per raggiungere l'obiettivo di irrigare complessivamente in Italia 5.000 ettari, ma da solo il Mezzogiorno aveva bisogno di almeno 100.000 ettari, per cui lo studioso invitò gli agricoltori meridionali a non farsi precedere da altri nello sfruttare quel possibile stanziamento. Lo stesso Azimonti evidenziò come l'emigrazione avesse provocato una diminuzione della manodopera agricola nelle campagne. Invece di indurre i proprietari terrieri ad amministrare direttamente le proprietà e a dare ai propri figli una istruzione tecnico-agricola, li aveva immobilizzati in una cieca difesa della rendita e nella rincorsa di posti di lavoro per la propria prole nella pubblica amministrazione. Il direttore della cattedra di Matera, invece, colse l'occasione del discorso di Nitti sull'impiego del capitale straniero in Italia, pronunziato a Napoli il 28 febbraio, per affermare che l'emigrazione della manodopera agricola avrebbe finito col provocare lo spopolamento delle campagne e il conseguente urbanesimo, estremamente nocivo agli interessi dei consumatori, per i conseguenti elevati prezzi delle derrate agrarie. Diventava necessario, pertanto, correre ai ripari per l'avvenire, intensificando la meccanizzazione agricola, supportandola con una maggiore istruzione agraria della donna. Tale processo diventava indispensabile proprio per la forte rarefazione di manodopera rurale. In un futuro programma d'azione, un posto di rilievo avrebbe dovuto avere, per Jovino, l'approvvigionamento del perfosfato e la distribuzione della produzione frumentaria raccolta. Il direttore del periodico raccomandò nuovamente alle autorità cittadine di promuovere l'associazionismo tra gli agricoltori e i consumatori, anche per mitigare un eccessivo esodo di frumento dai luoghi di produzione. In una conferenza svoltasi a Matera il 16 maggio, affrontando il problema dell'organizzazione civile di fronte al prossimo raccolto, Jovino ebbe a dire che la Basilicata, per la forte emigrazione, aveva fatto ormai il callo alla rarefazione di manodopera rurale, essendosi da tempo adattata all'uso di macchine agricole. Non si poteva provvedere, però, a tutto con le macchine, anche perché la mobilitazione militare aveva portato via la quinta parte della popolazione maschile. Occorreva, invece, formare un comitato agrario per il lavoro nelle campagne e, considerata la requisizione del bestiame per esigenze militari, organizzare un servizio di polizia rurale per sorvegliare la produzione dei campi. Insomma, scrisse Jovino, la patria poteva essere servita sia sui campi di battaglia sia sui campi agricoli. I giovani figli di proprietari e conduttori dovevano attivarsi per guidare mietitrici ed altre macchine e accudire ad altri lavori. In tal senso riteneva indispensabile che dei comitati di organizzazione civile cercassero di diffondere nella massa la necessaria istruzione e il concetto di fratellanza quale fattore di produzione e di benessere sociale, poiché per lui era l'aratro a mantenere la spada. Nell'ultimo numero dell'Agricoltura Materana del 1915, pubblicato nell'anno in cui i soldati italiani erano già impegnati sul fronte bellico, il direttore della cattedra poneva l'esigenza di cambiare rotta nell'allevamento ovino, mirando a produrre molta carne e molta lana, in considerazione dell'elevato prezzo di tali prodotti. La guerra imponeva ormai un'economia restrittiva. Il malessere agrario era evidente dappertutto nel Mezzogiorno, in modo più triste ed opprimente rispetto alle altre parti d'Italia. Jovino auspicava che l'umanità, dopo il conflitto, dovesse riparare a una così grande distruzione di ricchezza. L'emigrazione avrebbe ripreso certamente il suo cammino, non soltanto verso le Americhe, ma anche verso l'Europa, e la manodopera italiana sarebbe stata sempre più richiesta, spopolando ulteriormente le campagne, specialmente in Basilicata. Dopo il trasferimento di Jovino a Foggia nel 1916 e il suo ritorno nella città dei Sassi nel 1919, il periodico L'Agricoltura Materana tornò ad essere pubblicato il 15 agosto 1920, quale mensile della Cattedra di Agricoltura di Matera e del Consorzio Agrario di Grassano. Cercò di riprendere quel filo conduttore tra gli agricoltori e la cattedra, nell'interesse della produzione, dell'economia agraria, del benessere particolare e generale, regionale e nazionale. Si trattava di ricominciare a svolgere un'azione a favore dell'incremento della produzione, mentre le autorità governative imponevano in Italia e in Basilicata a tutti i conduttori e affittuari l'obbligo di coltivare cereali, legumi e tuberi commestibili su una superficie non inferiore a quella praticata normalmente prima della guerra. La fine del conflitto aveva messo in luce una dolorosa verità: la scarsità della produzione granaria e la mancanza di pane. Mentre quel prezioso alimento e l'intera produzione nazionale venivano razionati e requisiti, la cattedra di Matera continuò a svolgere il proprio ruolo e a partecipare sia all'iniziativa assunta dal Comitato Comunale di Propaganda per le Colture Alimentari, sia al Congresso Nazionale degli Agricoltori Italiani, svoltosi a Roma nel settembre 1920, sui metodi di coltivazione delle terre aride e le loro applicazioni nell'Italia centrale e meridionale.